As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Tutti, popolo di Star Trek, ben ricollegato in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo la prima ufficiale Sofia, che ti consiglia di sistemare un po' le cuffie perché si sente un gran rumorio.
Ok, mi sembra un ottimo modo per cominciare. Buonasera a tutti, buonasera capitano Jaret e buonasera anche al nostro pubblico. E questa sera, anzi in questa seconda live della serata, andremo a parlare, anzi a recensire, il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, come il nostro capitano Jaret ci mostra con la sua splendida maglia, intitolato Guarda le stelle.
Te sto guardando. Bene. Per chi non si fosse collegato con noi al primo appuntamento, abbiamo recensito l'undicesimo episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery. Ebbene, adesso spazio totale a Star Trek Picard. Infatti ho cambiato anche la divisa, la maglia, e come cambia lo spettacolo, cambia anche la maglia. Infatti due serie, due episodi, due dirette per questa settimana. E direi, Sofia, però, di lasciarti sempre agli appunti social.
Certo, allora ragazzi, io vi ricordo che come nel caso della live precedente, questa live è seguibile sia dalla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti perché c'è tanto da parlare questa sera, soprattutto in questa seconda live, e condividete per diffondere il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda, mettete un bel mi piace alla live, lasciate una donazione nella super chat, così il vostro commento risulterà più colorato e sparaflescioso e noi vi ringrazieremo in diretta. commentate come se non ci fosse un domani e condividete. Penso di aver detto tutto, è stato un po' un reminder anche per le persone che erano presenti alla nostra precedente live, quindi ti lascio di nuovo la parola.
Direi, Sofia, di iniziare subito con la prima sequenza, ma prima di iniziare, per chi ci sta seguendo su YouTube, lancio un sondaggio su quale dei ritorni avete apprezzato di più. Io ne metto due, ovvero Q e Gainan. Quindi, quale ritorno avete apprezzato di più, Q o Gainan? Il sondaggio lo sto lanciando in questo momento, sperando che vi arrivi, perché io in questo momento non lo vedo, e direi poi di iniziare con subito con la prima sequenza. Prego, Sofia.
Okay. Allora, cominciamo subito alla stragrande, perché infatti questo primo episodio ci lancia subito immediatamente nell'azione. Infatti vediamo subito che la USS Stargazer è sotto attacco. Molti membri dell'equipaggio stanno venendo colpiti. I nemici stanno attaccando ai sistemi e alle armi. Picard ordina quindi l'avvio dell'autodistruzione. Una voce aliena, molto inquietante e molto meccanica, lo chiama. Subito dopo di questo parte a bombissima la sigla. Che dire? Comincio io, Jareth?
Sì, comincio io.
Allora, che dire? Sicuramente è un episodio che parte subito al cardiopalma, cioè c'è un'ansia incredibile fin da subito. Ho adorato essere lanciata così subito in mezzo al dramma con questi alieni che poi scopriremo veramente che cosa sono, ma per adesso ci lascio un attimino, in questo mistero, in questa paura. L'adrenalina è chiaramente a mille. Mi è piaciuto molto vedere anche la prospettiva dei cadetti o comunque dei sottufficiali che accorrono verso la plancia. Ho avuto nel cuore quel povero vulcaniano che qua vediamo in primo piano nell'immagine più piccola, poverino, sapete che io amo particolarmente i vulcaniani, quindi ce l'ho avuto nel cuore. Ma soprattutto voglio fare un plauso alla sigla di questa seconda stagione, che secondo me è molto più bella rispetto alla prima. Quindi complimenti, anche come succede appunto anche in Discovery e come succedeva anche nella prima stagione. Nella sigla vediamo riportate quelle che sono poi le immagini fulcro, mettiamola così, di quello che poi succederà in generale anche all'interno della stagione. Però l'ho trovata veramente molto 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 bella, soprattutto mi è piaciuto tantissimo il momento in cui si vede, diciamo, quella come se fosse un po' una grafica, non so di che cosa, che poi diventa una clessidra che poi si stende e si vede il tempo.
Anche sul tempo, sì.
Esatto, mi è piaciuta tantissimo, l'ho adorata, le immagini sono strabelle, parlano da solo, quindi complimenti, un inizio veramente col botto. Jareth, tu cosa ne pensi?
Che dire, quelle uniformi che sono nuove, ma comunque richiamano quello stile estetico, no? Delle serie di Star Trek anni 90, sono subito un batticuore, cioè proprio un senso, no, di nostalgia. Infatti ho sempre definito Star Trek Picard una grande operazione di nostalgia, però non è da intendere come un'offesa, può essere anche un pregio. Serie a caso, Cobra Kai è una grandissima serie operazione di nostalgia, ma una bellissima serie. E anche Star Trek Picard, in questo caso, diciamo, ha subito questo tocco, no, di grande operazione nostalgia, che è veramente bellissimo, mi faccia brillare gli occhi, proprio te lo dico sinceramente. Poi sulla voce robotica, in realtà erano una serie di voci sovrastate, una sopra l'altra, che ovviamente poi capiamo chi sono.
Certo.
E devo dire che anche quella parte lì è stata bella tesa, cioè, sinceramente sono entrato subito nel mood, cioè, ma da subito, e me lo dice una persona che è rimasta delusissimo dal finale della prima stagione, i detti quattro, ragazzi, quindi, però devo dire che, l'ho sempre detto, hanno fatto un grandissimo lavoro promozionale in questi anni, perché ormai si può dire anni, sono passati due, e devo dire che sono riusciti veramente a fare breccia, nel mio cuore. Poi che dire, la sigla mi è piaciuta, e io non sono mai stato un gran fan di Star Trek Picard, però vedevo c'era quasi un po' più ritmica, un po' più drammatica, non so come definirla. Qui ci vorrebbe Stefano Ancis, che è il nostro compositore e che lui sicuramente di musica se ne intende. Quindi Stefano, voglio sentire assolutamente la tua sulla sigla. Però devo dire che tutta la scena di apertura della sigla l'ho trovata molto molto più convincente. Tanto Borg, ma tanto tanto Borg. E bene, 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 bene. Sì. Perché a differenza dei Borg umulani, come diciamo nella prima Borg stagione,
oddio, è vero.
Qui i Borg sono i Borg. Bene, 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 bene. Veramente bellissimo, veramente. Guarda, io andrei subito a leggere i commenti dei nostri spettatori, certo, perché tirano fuori un sacco di spunti. Daniel Amore: comincia veramente bene, ti lancia nel bel mezzo della serie, quasi ti disorienta, ma ci voleva. Però Daniele, se ti ricordi bene anche i vecchi episodi delle vecchie serie, no, c'era questa, sempre questa prima parte disorientante e poi entravi in... Perfetto, guarda, io ho detto confermo il 10, quindi veramente perfetto. È in corso comunque il sondaggio sul nostro canale YouTube, ci sono due opzioni, quale ritorno avete apprezzato di più? Attualmente sta vincendo Q con il 75% dei voti e Gainan con il 25% al secondo posto. Poi dopo lo riveliamo anche noi quale abbiamo votato, cerchiamo di non influenzare. Ho appena visto il colore verde dei Pfizer, ho capito chi attaccava. Io già da quando si vede, insomma, questa anomalia, no? Già quando avevo letto nella sinossi un'anomalia, mi era preso un male, ho detto no, non facciamo la stessa cosa di Discovery. E invece no, quando avevo visto tutta questa anomalia verde, io già avevo capito che c'era nei Borg, l'avevo intuito, però bellissimo.
Questo sottolinea anche molto la potenza dei colori e quanto un colore possa essere poi effettivamente anche in una serie TV o nel cinema, diciamo, simbolo in questo caso di un'intera specie, di un'intera razza, perché è ovvio che se noi guardiamo Star Trek, anche se magari è una serie che non c'entra niente con i Borg, ma vediamo il verde pensiamo subito i Borg. È bellissima sta cosa, cioè, bella. Prego Jared, scusa, non ti volevo interrompere.
No, anzi, la tua considerazione è veramente bella. A Positrone 76, rispondendo ad Alessio Martin, concordo, come dicevo io, sui dialoghi originali che rendono meglio. Sì, sarà secondo me anche una questione di lingua, non lo so, in inglese avevano... Poi ragazzi, io non sono uno di quelli, ma è meglio vedere le cose in lingua originale. Per me le serie me le potete vedere... come diavolo volete, basta che me le vedete, perché io sono quella persona che si guarda certe cose in lingua originale e poi certe cose se le guarda doppiate. Per dire, ho visto Squid Game doppiato, secondo molti sono una bestia di Satana, e poi allo stesso tempo magari ho visto altre serie in lingua originale in cui magari la recitazione non era neanche così eccelsa. Però devo dire che secondo me sui dialoghi c'era più pathos, cioè sui monologhi veramente da pelle d'oca in lingua originale, senza togliere comunque un ottimo doppiaggio in italiano, perché comunque l'ho visto in ambedue le versioni. Allora, vediamo un altro paio di commenti. Mi è piaciuto l'inizio, due giorni nel futuro, anche se avevo il sospetto, i protagonisti sarebbero morti nell'autodistruzione della nave, cioè che non sarebbero morti nell'autodistruzione della nave. Anche lì c'è un po' da capire, comunque poi ne parliamo sulla scena di epilogo, ecco.
Esatto.
Inizio da brividi e qui oramai Daria ha preso un po' con la musica, citazione del vincitore di Sanremo, Mahmood e Blanco, in questo caso sono preparata, non sono due comici.
Non come il rinomato Giovanotti, il tanto caro comico, vero?
Che gaffo. Allora, teso, improvviso, destabilizzante, un what the fuck come uno schiaffo all'improvviso. Ecco, che questo potrebbe essere il titolo di una canzone. Uno schiaffo all'improvviso. Vabbè, non... Sangue verde vulcaniano. È vero, Sofia, sigla curatissima. Prego tu, Sofia, con i prossimi commenti.
Ok. Continuiamo con William Paghini che ci scrive: immagine iniziale della Terra dove la parte a destra sempre esplodere. Una strana coincidenza. Donatella Bartolomei ci scrive: battipuore e poesia, non mi commuovo facilmente, ma qui mi sono emozionata alla grande. Beh, cara Donatella, difficile non commuoversi, difficilissimo. Continuiamo con Luciano Puglielli che ci scrive ottimo episodio. Poi abbiamo Antonio Roglieri che ci scrive: spero che con Picard e Strange New World si prenda una direzione più precisa, che si torni ad un'identificazione Trek più definita e che magari anche la prossima stagione di Star Trek si adegui.
Beh, però la prossima stagione di Star Trek Discovery avrà 10 episodi.
Quindi... Esatto. Quindi saranno comunque meno rispetto ai 13 che ci hanno propinato queste. Che ci...
Io rimango sempre dell'idea, scusami Sofia.
Prego.
Che è vero, un passato tanti episodi, che bello, ci mancherebbe. Però allo stato attuale di fare la televisione oggi, fidatevi, sono meglio meno, ma ben concentrati. E magari 13 in cui 4-5 non succede niente.
Sì, sono d'accordo. Sono completamente Prego. D'accordo. Guarda, continuo con Daniele Amore che ci scrive: non è detto che siano i Borg canonici, metti che vogliono dare una mano in qualche modo incomprensibile. E poi abbiamo Positrone 76 che ci scrive: è vero, è una serie nostalgica ma che innova e non ripete, e non ripete, il che è un plus. Guarda, sono d'accordo con te. Continuo anche con Riccardo Frasca che ci dice: quando io dicevo oh no, poco dopo lì si diceva oh no, veramente non ci conoscono gli scrittori, i registi e gli attori. Fantastico Picard. Guarda, non ti nego che io quando sto guardando quella scena lì, no, cioè ero esattamente come te, alle 9 di mattina, alle 9, alle 11 di mattina con il mio quarto caffè della mattinata che vedevo i draghi e nel frattempo già vedevo il futuro. Abbiamo Alessio Martin, il nostro romulano di fiducia, con una battuta romulana che ci scrive: non sembrano svedesi questi Borg. Grazie mille Alessio, vedi che lui ha colto
questa, la citazione allo sport,
esatto, e ha colto anche il mood andante di Giovannotti comico. Abbiamo anche Daniele Amore che ci scrive: il colore verde e ti batte il cuore, il fegato e ti tremano le gambe. Ed olè Amore, ma no, ragazzi, siete dei poeti. Guarda Giare, te ne leggo altri tre e poi ti lascio la parola.
No, prego.
Ok, allora continuiamo con Donatella che ci scrive: beh, ascoltare in lingua originale Sir Patrick Stewart è doveroso, fosse pure come seconda visione. E qua sono completamente d'accordo con te. Continuo anche con Daria Quercia che ci scrive: visto solo in inglese per questioni di tempo, ma lo riguarderò anche in italiano, anche solo per risentire Alessandro Rossi e Pannofino. Eh sì. Abbiamo Stefano Ancis con il commento sulla sigla, quindi questo commento è per te, quindi caro Jared, ascolta bene il nostro carissimo Stefano, che ci scrive: la sigla è sicuramente più dinamica, con toni a tratti più drammatici o cupi dati dagli arpeggi che accompagnano il tema principale, ed è tutto più epico con una presenza più massiccia dell'orchestra. Non avrei mai saputo dirlo meglio. E tra l'altro aggiunge anche: la sigla della prima stagione sembrava più riflessiva rispetto a questa. Guarda,
Stefano, ti dobbiamo rinvitare e ci devi suonare nella versione aggiornata.
Ti prego, sarebbe bellissimo.
Io te lo sto chiedendo, proprio in diretta.
È una richiesta o un ordine? Perché non...
una richiesta.
Va bene.
Un'altra cosa che avevo letto tra i commenti che ti era sfuggito.
Sì.
Ah, è una cosa fantastica l'immagine dell'Italia. Ah, che godura. Sì, quando c'è quell'immagine che praticamente subito dopo la scena e la sigla, che si vede dall'alto la terra, poi si avvicinano e c'è quella bellissima, c'è la Francia, via. E poi c'è tutta quell'Italia bella, piena di luci. Cioè veramente, sì, ma poi è bello, insomma, che facciano vedere anche un po' di Europa. Si era vista anche in uno dei film di Star Trek, mi sembra sempre, di Next Generation. Però è bello vedere anche la nostra Italia, un po' di patriottismo.
Ma sì, dai, quando ci vuole, poi una scena così bella, sì, ci sta tutto.
Mi sembra infatti che Nadia Kapp ci dice, rispondendo a Positrone: un tributo alla Francia, ma bellissimo vedere anche il nostro paese. Ma guarda, messa accanto si vedeva proprio la differenza. D'altronde, oh.
Infatti.
Sì, tutta Europa con Italia in luce. Infatti anch'io questa cosa l'ho notata, come se si volessero quasi focalizzarsi un po' anche sull'Italia, perché io mi aspettavo quasi che tutte le altre parti fossero oscurate, solo la Francia, invece no.
E tra l'altro abbiamo anche Antonio De Stefano che ci scrive: quell'immagine dell'Italia è chiaramente un doveroso messaggio in ordine Talking Track.
Sì, certo,
ovviamente ragazzi, ovviamente.
Casarino la devono ambientare in Talking Track, per quello non sono scherzo a dire. In Italia.
Esatto. Comunque, andiamo avanti con la prossima scena?
Andiamo avanti con la prossima scena.
Eccoci qui, un'altra scena bellissima. Infatti vediamo che cosa è successo 48 ore prima. Torniamo quindi indietro e dopo gli eventi della prima stagione vediamo che Jean-Luc è tornato a vivere allo Chateau Picard insieme a Laris, dove continua la produzione del vino. La sera, dopo un'estenuante giornata di lavoro, i due parlano e scopriamo che Jaban, il marito di Laris, l'angelo mulano che viveva con loro appunto nello chateau, non c'è più. Laris chiede a Picard come mai abbia scelto di stare da solo tra le stelle e Jean-Luc le confessa che la parte legata al desiderio deve sempre rimanere dietro la parte che lo chiama al dovere di continuare a viaggiare. Si capisce presto che Jean-Luc prova qualcosa per Laris e scopriamo che, in quanto direttore dell'Accademia, il giorno successivo lo aspetta un discorso ai cadetti. In questa scena, anzi in questa sequenza, vediamo anche un bellissimo ricordo di Jean-Luc che si sviluppa interamente, diciamo, nella veranda, ecco, di Chateau Picard, veranda che poi tornerà anche dopo. In questo ricordo vediamo che Jean-Luc si è trasferito allo Chateau quando era un bambino, con la sua famiglia da Parigi. I suoi genitori vivevano una relazione molto tossica e violenta, piena di litigate. E per distrarsi dalle urla che questi litigi comportavano, la madre gli dice di guardare in alto, di guardare le stelle, perché da lassù sembra tutto minuscolo. È veramente bella, è stupenda questa seconda sequenza. Ne vuoi parlare prima tu, Jared, o mi lasci la parola?
Prima inizia tu.
Ok, allora, cavoli, sicuramente rivedere lo Chateau Picard è sempre bello, cioè poi con questo sole, con questa luce bellissima che lo accarezza, cioè proprio si dà quest'area di familiarità, no? Anche la sera quando vediamo la meravigliosa Laris, io penso di essere innamorata di Laris, perdonatemi, che la vediamo lì, no? Che si rilassano insieme, che passano questa serata, bellissimo, cioè ti senti proprio a casa, è bello, cioè proprio ti dà proprio calore, ma tantissimo. La scena, poi la sequenza con Jean-Luc bambino mi ha toccata tantissimo, è veramente molto 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 bella e soprattutto è bellissimo tutto un po' il parallelismo che viene fatto appunto, cioè queste sequenze alternate di Jean-Luc anziano che entra appunto nella veranda e sente la voce della madre, un po' come se ripercorresse un po' quei passi di quando era bimbo. E tra l'altro molto bello anche il fatto che lui poi tira su da terra questo frammento del vetro che evidentemente avevano dipinto insieme, perché a un certo punto la madre dice anche: ah, guarda che bella, potremmo coltivare insieme i vivai e potremmo anche dipingere il vetro. Veramente, veramente strabello. Per quanto riguarda invece il discorso di Laris e Jean-Luc, sono un pochino più combattuta perché, non lo so, mi ha fatto un po' strano, ti dirò la verità. Allora, mi è piaciuto molto, diciamo, la delicatezza con cui hanno toccato questo argomento. Mi è piaciuto anche il momento, cioè diciamo l'attimo che hanno colto per raccontarlo, perché effettivamente non te lo aspetti, almeno secondo me non mi aspettavo una rivelazione simile da parte di questo episodio, soprattutto da parte di Picard. E quindi sì, sono curiosa di vedere poi come verrà sviluppato, diciamo, in futuro, in un certo senso. Sono molto molto curiosa. Comunque, non mi voglio dilungare oltre perché voglio lasciare la parola al nostro capitano Jared, che sicuramente penso che abbia apprezzato questa scena quanto, se non di più, di quanto l'ho apprezzata io, per cui prego.
Dunque, mi è piaciuta tutta, sarò sincero. Sulla parte dove Laris si apre un po', si apre, senza un po', si apre a Picard, inizialmente anche ero titubante se lui, diciamo, cedesse subito, perché lì mi avrebbe saputo molto di forzatura. Il fatto che comunque lui vorrebbe, ma si trattiene anche un po' per rispetto, secondo me, a Zaban, mettiamola così, anche per tutti gli altri suoi motivi personali. Mi è piaciuta veramente molto. E poi mi è piaciuto anche questo tratto romulano, che dico la verità di non conoscere, però sono sempre belle queste informazioni in più che ci giungono. Allora, discorso dei Romulani che amano molto di più un compagno, cioè subito si devono impegnare più di prima, ecco, sostanzialmente. Sì, ecco, esatto. Tutto sto discorso per questa roba qua. Quindi, bene, bene, bene. Insomma, è stata una cosa che, una scena che ho apprezzato veramente molto. Poi la scena su Picard bambino, molto molto emozionante, veramente anche quella mi ha colpito, fa capire insomma anche come lui abbia sofferto nella sua infanzia, cioè che abbia avuto questa infanzia dove sostanzialmente il padre picchiava la madre, cioè, almeno questo lo si percepisce. E anche questa qui è stata una scena toccante. Mi ha un po' fatto storcere il naso il fatto che comunque si vestisse un po' come un ragazzo degli anni 40, no? Degli anni 50,
con quel berretto
se non più giù. E quindi questa cosa qui mi ha lasciato un po' così e così. Però devo dire che tutto quanto funziona alla perfezione. Poi bellissime queste scene con DPF in sottofondo, con la musica tutta francese, no, guarda, veramente, veramente molto, molto, molto bello.
Sì, concordo su tutto. Una cosa che ho trovato molto carina, infatti qualcuno l'aveva fatto notare nei commenti, infatti Positrone76 aveva fatto notare il teletrasporto per cogliere l'uva è decisamente il plus di questa prima scena, è carinissimo. L'ho trovato un dettaglio veramente molto, molto carino, così come anche le etichette delle bottiglie che si vanno creando appunto tramite, diciamo, quasi sembra quasi ologramma, comunque vanno teletrasportandosi direttamente sul vetro. Mi è piaciuta molto.
Sì, sì. Leggiamo un paio di commenti su questa sequenza, Sofia?
Volentieri, volentieri, volentieri. Vuoi cominciare tu, Jared?
No, no, comincia pure tu.
Ok, allora sicuramente abbiamo una bellissima citazione da parte di Mauro Vallanti che ci dice cogli il giorno perché il domani non ci è noto, questa è l'Aris, è stupendo. Poi tra l'altro abbiamo anche appunto, come l'avevi evidenziato anche tu prima, Mauro, il mio piccolo Magellano, come la madre di Picard chiama affettuosamente il figlio piccino. E poi, aspetta che mi sto cercando un attimino... abbiamo Alessio Martin che ci scrive peccato che abbiano ucciso Jaban, mi piaceva il suo cinismo comico. Poi abbiamo anche Corrado Festa Bianchet che ci scrive sicuramente la parte relativa ai genitori del bambino Picard l'ha voluta Patrick Stewart stesso perché è molto autobiografica. Ah, molto, molto interessante. Ora, non conosco molto dell'infanzia, ti dirò la verità, di Sir Patrick Stewart, però devo dire interessante. E continuo anche con Stefano Antis che ti scrive questa scena mi ha dato una sensazione di serenità, forse la stessa provata da Picard in quel momento. Guarda, non potrei essere più d'accordo di così, infatti guarda, questa scena è bellissima, perché anzi questa sequenza è bellissima perché, come dicevo prima, e Mauro dimmi se sto dicendo una cavolata, ha una fotografia morbidissima, cioè proprio è accogliente, cioè è bellissima questa cosa,
ti fa stare bene.
Sì, bravo, esatto. È un po' un comfort, una scena comfort, ecco. Abbiamo anche Daniele Amore che ci scrive in questa parte manca un piccolo riferimento all'esperienza di Inner Light, dove ha provato cosa significa avere una famiglia. Ci stava, secondo me, come il flauto. In effetti sarebbe potuto essere interessante, no, Jared? Che ne dici tu?
Sì, sì, anche secondo me.
E dunque, Stefano Ancis, è stato bello vedere il passato di Picard che spiega sicuramente perché lui non riesca a legarsi sentimentalmente, certo, assolutamente. Poi, mi dai una mano, Jared, hai trovato qualche altro commento interessante?
Non mi è piaciuto il fatto che esista ancora violenza domestica nel 24esimo secolo. Questo lo condivido, Ivan, però sicuramente non lo sto giustificando, però sicuramente serviva per farci capire un po' di più il passato di Picard.
Beh, d'altronde purtroppo c'è da dire che purtroppo, e sottolineo purtroppo, le persone brutte ci sono sempre state, sia nel passato che nel futuro, quindi purtroppo diciamo che non è bella, sì, anch'io concordo, non mi è piaciuta molto la cosa, diciamo, da un punto di vista etico, però purtroppo le persone brutte esistono, quindi... però sicuramente, diciamo, che aiutava molto a rendere ancora più sentimentale.
Infatti, Patrick Stewart, come ci dice Corrado, è molto attivo nel sensibilizzare sulle violenze in famiglia, in particolare contro le donne, proprio per la sua esperienza personale.
Certo, e questo è sicuramente è un manifesto, sì, sicuramente. Mm-hmm.
E andrei avanti con la prossima scena.
Volentieri. Eccoci qui. Qui c'è il discorso. Infatti, Picard in questa scena, anzi in questa sequenza, come vediamo nell'immagine grande, tiene un discorso appunto ai cadetti. E diciamo che ci butta un po' dei concetti interessanti, perché ci scrive, anzi ci dice: spesso parliamo dello spazio come dell'ultima frontiera, ma più invecchio più mi convinco che la vera ultima frontiera sia il tempo. Nel comando, così come nella vita, ciò che facciamo durante le crisi spesso ci pesa meno di ciò che desidereremmo aver fatto, di ciò che avrebbe potuto essere. Il tempo offre molte opportunità, ma è raro che conceda seconde occasioni. Sicuramente questo è un po' il fulcro, in un certo senso, di tutta la serie, anche di tutto l'episodio, volendo, ed è recitato benissimo da Picard. Ma continuiamo un attimo a parlare di questa scena, di questa sequenza, perché nel frattempo sappiamo, grazie ad una... A parte che, allora, sicuramente sappiamo che Elnor è il primo cadetto romulano nell'Accademia della Flotta, e questo, come sottolinea anche Picard stesso, è un passaggio molto molto importante per la storia della Flotta Stellare. Scopriamo anche che è stato assegnato alla USS Excelsior, la nave capitanata tra l'altro da Raffi, e prima di salutarsi con Picard, quest'ultimo gli regala un libro, I Molti e l'Unico, scritto da Spock, che contiene delle memorie delle sfide che il vulcaniano ha affrontato da cadetto. Inoltre, grazie ad una chiacchierata nei corridoi appunto tra Raffi e Picard, veniamo a sapere che tra Raffi e 7 di 9 le cose non sono esattamente molto stabili. Se vi ricordate, nell'ultimo episodio noi trovavamo Raffi e 7 di 9 che si tenevano per mano, che comunque erano, diciamo, in rapporti molto intimi, sembrava. Da ciò che dice però Raffi sembra che le due non abbiano una relazione poi così seria, che comunque in un certo senso 7 di 9 sia più interessata allo spazio, mettiamola così, al volare tra le stelle,
ad aiutare gli altri.
Esatto, ad aiutare gli altri.
Comunque questa cosa qua è stata affrontata nel vinile, cioè quell'audiodramma,
sì,
che hanno pubblicato, cioè, quindi sostanzialmente l'audiodramma serve per vedere come finisce la storia.
Esatto. Comunque anche questa è una sequenza secondo me molto molto bella. Finalmente vediamo un'Accademia della Flotta fatta come si deve, senza i soliti quattro, come abbiamo visto purtroppo in Picard, che vedevamo quattro persone che stavano in fila. E bella.
Però vorrei dire una cosa.
Prego.
Sul primo, com'è che dice, primo totalmente romulano, dice una roba del genere, Picard. Perché nell'episodio di Star Trek The Next Generation, Giustizia sommaria,
okay,
in realtà scopriamo che c'è anche un altro romulano, solo che loro non sapevano che lo fosse, diciamo una sorta di incrocio fra un vulcaniano e un romulano, insomma nella famiglia c'era anche un romulano e lui non lo voleva dire perché temeva, insomma, il peggio, che l'avrebbero, insomma, cacciato fuori dalla Flotta Stellare. Però evidentemente erano proprio totalmente romulano, sia di padre che di madre. Comunque, che dire, scena bellissima, come dici tu, finalmente tanto pubblico, quindi ti dà l'idea, cioè comunque secondo me Discovery ha sofferto molto di più del girare con il Covid che di Picard, quello sicuramente. Poi qui sicuramente un po' di computer grafica,
sì, esatto,
quello sicuramente, però si vedono più scene con più attori nello stesso ambiente, e secondo me quello è stato anche un po' una cosa che noti, no, tra le due serie.
Esatto. Infatti, come fa notare Nadia Cappi, ci scrive: verissimo, bella la scena, nonostante ci fosse tra il pubblico il distanziamento visibile. Ed in effetti, ora che guardo il fermo immagine, è vero, diciamo che sono tutti un po' distanti di una sedia o due rispetto ai compagni, però comunque non disturba, appunto, come si diceva prima, non ti dà quel senso di vuoto come succedeva appunto purtroppo in...
dalla scena dell'Accademia si poteva fare. Comunque, guarda, qui dove c'è questo proprio questo monologo, tipica pelle d'oca. Cioè, pelle d'oca, dai, letteralmente, cioè io... Quando soprattutto fa tutto quel discorso che hai detto anche tu, ma adesso lo dico anche io, spesso parliamo dello spazio come l'ultima frontiera, ma più invecchio, più mi convinco che la vera frontiera sia il tempo. Nel comando, così come nella vita, ciò che facciamo durante le crisi spesso ci pesa meno di ciò che desidereremo aver fatto. Di ciò che avremmo potuto essere. Il tempo offre molte opportunità, ma è raro che conceda seconde occasioni. Guarda, ti giuro, mi dava i brividi, cioè mi dava veramente una sensazione di ma veramente bello. Guarda, proprio mi dava proprio una...
Sì, poi recitato appunto da Stewart, beh, che sappiamo essere, diciamo, un attore magistrale, fenomenale, da sicuramente il suo. Ecco, una cosa che voglio dire, perché, allora, io mi ricordo, poi andiamo avanti, scusate, della prima stagione, io mi ricordo che a un certo punto avevo un po' criticato anche il modo in cui Stewart aveva portato Picard, soprattutto verso gli ultimi episodi, che lo vedevo... Se ti ricordi, Jared, avevo detto che lo vedevo un po' distante dal ruolo, no? Come se, nel senso, non che fosse lì tanto per, ma che comunque, come dire, stesse un po' perdendo. Mentre invece qui, devo dire che a discapito della sua età, che porta benissimo, sottolineo, l'ho visto molto attivo, l'ho visto molto presente, l'ho visto anche molto calato nel ruolo. Quindi questa cosa l'ho apprezzata veramente, veramente tanto. E ti dirò la verità, ora noi abbiamo parlato delle uniformi, giustamente, Jared appunto come quelle che si vede di Elnor e di Raffi, ma a me piace molto anche l'uniforme, se così si può chiamare, di Picard, è molto bella, la trovo molto elegante e adatta anche appunto ad una carica come quella, appunto, ricordiamo che lui sembra essere, cioè a quanto ci dicono è diventato il rettore dell'Accademia, quindi ci sta assolutamente, molto... È molto molto bella, secondo me, cioè rispecchia poi anche quella che è la sua carica. Non so, scusate, ma mi piaceva fare un attimino questa piccola digressione.
Veramente, veramente la penso anch'io come te. E Francesco Spadaro ci fa una piccola digressione sul doppiaggio. Avete notato che Alessandro Rossi si invecchia la voce spezzettandola perfettamente per rendere l'ottantenne, addirittura facesse anche un novantenne Picard come età anagrafica. Non ha solo una gran voce, è un genio, comunque sì. Sì.
Decisamente.
Anche, infatti dicevo, sono a rendere di più un originale, però secondo me anche il doppiaggio è veramente ben fatto, veramente ben fatto. Infatti l'ho apprezzato in ambedue le versioni. Comunque questa scena qui veramente da brividi, da brividi e da pelle d'oca. Poi come ho detto prima... Ho apprezzato le uniformi che richiamano gli anni 90, per esempio quella dei cadetti mi ricorda un po' la divisa da cadetto che indossava Nog in Star Trek di Space Nine, non è proprio la stessa, però sui colori sicuramente richiama molto. E poi, vabbè, poi il libro di Spock anche lì, poi è stata bella anche la scena in cui lui cercava il libro di Spock,
sì.
Insomma glielo dà l'Eris,
vediamo anche un po' la scena, l'immagine un pochino più grande, ecco di quella scena lì mi ha fatto morire il fatto che l'Eris, come ha sentito parlare di come era fatto il libro, subito è andata diretta nella libreria, vai, tieni, tanto so che vuoi questo. È stata fantastica anche quella scena lì, e comunque appunto continua a veicolare questa grandissima cosa del grande rapporto che c'è tra questi due personaggi, quindi sì, bello, bello, bello.
Adesso vedremo un po' come... Poi è anche bello anche il discorso che fa sulle emozioni, no?
Sì,
che fa... Picard a Elro, no? Che lui ha un po' paura dell'esternare troppo le sue emozioni, invece fa vedere che Spock, nonostante, ecco, fosse una persona che le comprimeva, dice che l'euforia aumenta l'assorbimento della coscienza, come ci scrive anche Mauro Vallotti, veramente molto molto bello.
Sì, decisamente. Andiamo avanti con la prossima scena?
Sì, andiamo avanti con la prossima scena. Volevo leggere però qualche commento, discorso da Pelle d'Oca, poi forse gli showrunner in questo caso hanno voluto sottolineare le differenze. Molto bella anche la passeggiata esterna, un'accademia che sa da accademia, il plus alla citazione di O'Brien. Infatti, prego, andiamo avanti.
Ok, bene, torniamo un attimo al dove eravamo rimasti. Infatti, in questa sequenza noi vediamo che cosa è successo ai nostri carissimi comprimari. Infatti vediamo che 7 di 9 ha preso il comando della sirena e con l'aiuto degli ologrammi di Rios si occupa di recuperare, in questo caso specifico, delle forniture mediche rubate ai ranger di Fenris. La sirena rileva però presto una distorsione subspaziale che causa delle fluttuazioni di tachioni, il che ha a che fare con i viaggi nel tempo, ricordiamo. E un enorme picco nella radiazione di Hawking. Nel frattempo scopriamo che Soji e la Jurati hanno passato l'ultimo anno su Rarinant IV, il bando sugli android è stato revocato e ora si cerca un punto di contatto. E tra l'altro in questo scopriamo anche che la Jurati, dopo tutto quello che ha combinato nella stagione precedente, si è fatta un po' di reclusione così e poi è stata liberata, insomma, vai.
Sì, quindi, infermità mentale temporanea. Vabbè.
Non fermiamoci qui perché abbiamo anche Rios, che scopriamo essere al comando della nuova USS Stargazer. E scopriamo anche che la nave è la prima ad utilizzare i componenti derivanti dalle ricerche sull'artefatto del cubo Borg, quello che avevamo visto, diciamo, in larga scala nella prima stagione. La USS Stargazer viene poi chiamata a controllare l'anomalia subspaziale e Rios coglie l'occasione e chiede l'aiuto scientifico della Jurati, che quindi lascia Rarinant per appunto dedicarsi ad aiutare appunto Rios in questa missione, in queste scoperte. Che dire? Qui c'è la cosa che mi ha fatto un pochino scricchiolare, che non mi ha permesso di dare, diciamo, un voto bellissimo all'episodio, comunque tondo all'episodio, è purtroppo le scene con la Jurati. Sinceramente non l'ho apprezzata così tanto, mettiamola così. Cioè, purtroppo speravo, perché a me lei piaceva tanto nella prima stagione, almeno fino a un certo punto mi era piaciuta, poi mi era un po' crollata. Speravo in qualcosa di più, mentre invece, allora, già l'idea di farla vedere ubriaca al primo episodio non è che le fa particolarmente onore, secondo me, cioè nel senso, accidenti, è un anno che non ci vediamo, capisco la prigione, capisco l'infermità mentale, però, cioè, ragazzi, ci sono anche modi più carini per presentare un personaggio, ecco. E secondo me questa cosa di farla vedere ubriaca, soprattutto il comportamento che lei ha quando è ubriaca, è un po' tanto da macchietta, e questa cosa mi è dispiaciuta, sinceramente, cioè... Poi, per carità, si rende comunque utile durante la missione, come vedremo poi dopo, insomma, è anche interessante. Però mi ha un po' pesato, ecco, purtroppo. Questo è un po' l'unico difetto che trovo nell'episodio. Jared, tu che cosa ne pensi di questa sequenza?
Ma allora, della sequenza sugli androidi sinceramente non me ne fregava niente. ti dico la verità, ero lì che dicevo, vabbè dai ragazzi, su, accorciamo che vogliamo tornare alla ciccia, su, vogliamo tornare alla parte adrenalinica, su, e quindi quella parte lì. Però non la reputo neanche brutta, sinceramente, durata poco, si è incastrata bene con gli eventi, a me personalmente non è dispiaciuta. Sulla parte di 7 di 9 era comunque interessante, soprattutto ero anche curioso di capire che fine aveva fatto. E poi vabbè, poi c'è Rios, a parte una cosa su 7 di 9, l'ologramma di Rios mi è piaciuto un sacco, ti dico la verità, e soprattutto come l'ha sfruttato, che a un certo punto ha disabilitato, diciamo, le impostazioni sull'ologramma e ha potuto colpire, diciamo, il nemico a bordo. Quella scena lì mi è piaciuta molto. Poi mi è piaciuto anche il fatto che lui parlasse totalmente in spagnolo senza doppiarlo, meno male. Cioè, avevo paura che in italiano lo doppiassero, invece rimane in spagnolo con i sottotitoli. Anche questa cosa qua mi è piaciuta molto. E poi comunque anche tutta la sequenza di combattimento, secondo me, era comunque leggera, perché comunque non è che è durata un'eternità, e ci stava, insomma, in quel contesto. Ma su Rios io l'ho amato, ragazzi, mi è piaciuto più in questo episodio che in tutta la scorsa stagione. Il capitano con il sigaro,
Madonna,
top, ragazzi. Ecco, già lo ha reso iconico il capitano, sì, con il sigaro, cioè già l'ha reso, sì. Mi ricordava un po' Hugh Jackman, no, in quelle scene lì, anche se è un altro attore, però devo dire che Cabral, come si chiama, ha fatto veramente un ottimo lavoro anche sulla recitazione. Guarda, mi è veramente piaciuto un sacco, l'ho adorato per ogni frame che c'è stato. Guarda, veramente fantastico. Rios col sigaro in plancia molto maschio.
Che poi la cosa fantastica è che io aspettavo che lo accendesse da un momento all'altro, cioè da quando quello gli butta l'accendino, io lo stavo aspettando, no, che lo accendesse, ma aspettavo anche che qualcuno si lamentasse, perché ma che cavoli, cioè alla fine è un posto chiuso la plancia, il sigaro fa puzzo, fa tanto fumo, cioè...
Corrado dice sarà sicuramente synth nicotina.
Sicuro. Però è bello, ecco, la cosa bella è che lo usa effettivamente quasi, diciamo, come antistress. Infatti, se ci facciamo caso, nelle scene appunto di tensione, lui lo tiene in bocca, cioè non... il sigaro, si intende. E questa cosa mi è piaciuta molto, perché effettivamente è come se in un certo senso sfogasse un po' la tensione anche tramite appunto il sigaro, e mi è piaciuta, ti dirò la verità, l'ho trovato un dettaglio molto interessante.
Assolutamente, guarda. Positivo 76, ho adorato Rios, che è l'esatta antitesi del capitano Picard, e non credo sia un caso, però ha ereditato il make it so, che in italiano è attivare, l'ha ereditato sta cosa, mi è veramente piaciuto un sacco, meglio il sigaro di una chewing gum, certo. Ma è bella, perché è una cosa che te lo rende subito iconico, no? Come l'Air Grey, come il caffè di Genui, cioè sono queste cose che vedi. Mi ricordo Discovery la scorsa stagione, 2000 anni, per cercare una frase, no? Da dire per Capitano Saru, invece qui, vedi, hanno messo un sigaro e già...
Esatto.
Oh, bellissimo, veramente bellissimo. Molti fra i commenti ci chiedono della Stargazer, la facciamo vedere un po' questa.
Eccola,
Stargazer.
Stavo per dire.
Che dire della nuova Stargazer? Allora, io ci sono rimasto un pochino ino male, perché non mi hanno messo la sigla A. Cioè, quando tu fai un nuovo modello, di solito si mette la sigla A, no?
È vero.
Però c'è anche da dire che l'Enterprise, in Star Trek di Motion Picture, non era ancora l'Enterprise A. Cioè, era sempre la stessa Enterprise, cioè sostanzialmente la sigla era sempre la stessa. Quindi, però era una versione molto più modernizzata. Però insomma io mi aspettavo nuova Stargazer, come si mette, no, la sigla A. Però vabbè, comunque il design mi piace. Mm-mm. Ora purtroppo, ragazzi, è stato difficilissimo trovare delle foto decenti, perché sono tutte scene molto veloci di azione, quindi cioè, non c'è una bella scena in cui tu vedi la Stargazer che esce dalla curvatura bella rilassata, ci fa un bello screenshot.
Ecco.
No, purtroppo, ecco, fai finire però?
Sì, scusa.
Dicevo, e quindi questa è l'unica pecca. Vai, prego.
Infatti ti dico, l'unica cosa che mi è molto dispiaciuta, come dicevi te, è che noi non vediamo mai la Stargazer di lato, cioè non c'è mai una scena dove la si vede per bene, in un certo senso, cioè la vediamo in questa scena chiaramente da dietro, come si vede chiaramente. Poi c'è quella bellissima inquadratura dall'alto, che quindi riprende il disco e poi riprende tutto il resto, però anche le scene successive, anche quando poi ci sarà l'incontro con i Borg e tutto, si vede sempre da dietro. E un po' questa cosa mi dispiace, cioè è bella, perché effettivamente è molto bella, io l'ho trovato molto interessante appunto con queste quattro gondole, cioè molto molto bella. Però mi è dispiaciuto, cioè l'avrei voluta vedere un pochino meglio. Infatti, se ci fate caso, l'unico momento in cui si vede un pochino meglio di lato, e qui l'ho messo un attimino in piccolo perché insomma l'immagine non aiutava, è nel disegno, comunque nel progetto che sta guardando che sta guardando prima Elnor e che poi guarda anche Picard, insomma, all'interno dell'Accademia.
Allora, fra i commenti, io vi amo, ragazzi, quando siete così. Infatti ringrazio Matteo Brusamonti, grazie. Soprattutto quando ci sapete dare queste spiegazioni, perché è bello il dialogo quando, vedi, si può parlare così, che ci dice: questa Stargazer non ha la A, ma un numero in più sul numero di registro, è precisamente un 8 davanti al numero 2893. Ah. E questa è un'informazione interessante. Ovviamente la Stargazer è la prima nave, non questa nuova, la vecchia, la prima nave capitanata da Picard. Quindi, esatto, insomma, una nave che per lui ha un certo valore, sì, soprattutto emotivo.
Eh sì, decisamente.
Ecco, in Star Trek The Motion Picture la nave era la stessa ma ristrutturata. Magari non hanno fatto qualcosa anche qui, però mi sa che hanno cambiato molti pezzi.
Dici, eh?
Eh sì. Però guarda, veramente belle anche queste scene. A me in realtà quello che tu mi dici non la vedo di lato. A me comunque mi sono piaciute tutte le scene.
Ma assolutamente, ma non è una critica, è solamente una...
No, ma guarda, ti dico la verità, rispetto a Discovery, come ci diceva Corrado, si vede che in Picard c'è stato molto più tempo, sì, per la post-produzione. Non a caso sono passati 2 anni. Perché lo si vede, cioè tutti gli effetti speciali si incassano alla perfezione, hanno veramente un taglio cinematografico. Ma secondo me questo episodio, comunque, io l'azzardo, per me un 20 milioni di budget l'hanno comunque speso, cioè non entrano i canonici 7-10. Io qui vedo molto molto più budget. Ci sta per un primo episodio d'apertura, e devo dire la verità, qui tutto è un orgasmo visivo, ecco, almeno per me sì, cioè ti fa stare veramente bene ogni scena, soprattutto i design delle astronavi, ma non soltanto questa Stargazer, ma anche le altre, richiamano tantissimo gli anni 90.
Sì.
Quindi, che sono secondo me i design più belli per me, per le astronavi di Star Trek. Mi perdonino i fan della TOS, ma secondo me le astronavi che vediamo tra The Next Generation, di Space Nine e Voyager sono le più belle di sempre. Io l'ho detta, sarò piangere i Klingon, come dici tu. Però secondo me sì, e questo ritorno un po' con questi design, con queste gondole messe così, mi piace. Dall'altro mi ricorda anche un po' la Buran, la nave di Lorca, che era palesemente un po' ispirata alla Stargazer, dove anch'essa aveva 4 gondole di curvatura. Gli effetti speciali, tra l'altro, sono relativamente poco, ma di elevata qualità. Esatto, sì, Corrado.
Esatto.
Corrado comunque è diventato il nostro esperto per gli effetti speciali, quindi contiamo sempre su di te. Comunque sì, guarda, veramente, veramente belle. Vediamo un altro paio di commenti. La synth nicotina, dicono, per sempre per il discorso del sigaro, con il sigaro con un pancio vile al comando. No, la scena del sigaro l'avete apprezzata tutti. Mi aspetto che una nuova Star Trek, anche Ivan dice, ha detto un po' la cosa detta io, che la nuova Star Trek fosse registrata da Trek, e la prima era quella di Picard. Anch'io ci avevo pensato. Potrei usarti il tuo cervello, intendo. Questa è la scena, quella con la giurata. Andiamo avanti con la prossima.
Oh, e qui arriviamo al primo grande incontro, diciamo, iconico di questa...
Ricordo però che è in corso il nostro sondaggio, e guardate che Guinan sta riprendendo Q, perché Guinan è arrivata al 35%, mentre Q è al 65%, sul quale ritorno avete apprezzato di più, su 23 voti. Se ci state guardando da Facebook, ma avete un account su YouTube, volate sul vostro account YouTube e votate, insomma, il nostro sondaggio. Basta essere collegati con un account e nella sezione commenti della diretta sulla destra trovate dove cliccare. Guarda, così almeno entro stasera eleggeremo il vincitore. Prego Sofia, con questa bellissima sequenza.
Allora, visto che si è ripresa così tanto con i voti, adesso parliamo soprattutto di lei, ovvero di Guinan. scopriamo che Guinan ha aperto il suo bar a Los Angeles, tra l'altro nel distretto storico, come ci fa vedere un cartello, anzi una targa all'inizio. È bellissimo perché Guinan percepisce l'arrivo di Jean-Luc senza vederlo e infatti, senza guardarlo in faccia, dice: ho bisogno di un tè Earl Grey, bello bollente. E Jean-Luc risponde: no, preferisco qualcosa di forte. E questa cosa è stata bellissima a segnare proprio il legame che c'è tra loro due. Tra l'altro Guinan intuisce che Picard si trova lì perché è turbato dal presente. Infatti, davanti ad una bel bicchiere, anzi ad una serie di bicchieri di brandy soriano, Jean-Luc le parla della situazione con Laris, della sua paura costante di mettere radici e della sua paura verso l'amore. Inoltre, anche qui, Guinan parla con Picard e dice due cose molto importanti. Infatti dice, perché a un certo punto diciamo che lei parla, a parte del fatto appunto legato ai sentimenti di Picard, quindi la parte sentimentale, ma soprattutto a un certo punto gli chiede anche come mai tu hai deciso di andare nello spazio, cioè come mai tu hai deciso di andare tra le stelle. E Guinan dice: da quando ti conosco l'unico posto che hai avuto paura di esplorare, sia esso vivo o artificiale, è quello qui dentro. E cos'è successo lì dentro? E cos'è successo lì dentro che tu non mi hai mai raccontato? E poi, in relazione appunto all'andare tra le stelle, lei dice: io penso che le tue risposte non sono e non siano mai state nelle stelle. È bellissima, cioè è proprio una scena stupenda, stupenda. Cioè, penso che qui si senta veramente tutto il legame che c'è tra questi due personaggi, tutto l'affetto, tutta l'amicizia che li lega. Il bar di Guinan è stupendo, cioè io ci andrei tipo tutti i giorni, mi troverebbe tipo morto sul balcone.
Vabbè, però il bar di Guinan, ricollegandoci a un altro videogioco, visto che con Discovery sì, ho citato Non Man's Sky.
Vai.
Questo è Cyberpunk 2077, sì. Il Coyote, cioè, per chi lo volesse visitare, cioè veramente, con tutti questi colori blu, questo è veramente Cyberpunk al 100%, ed è bellissimo.
È vero. Comunque ti dico molto 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 bella e quindi wow, cioè veramente wow, cioè stupenda. Poi vabbè, Whoopi Goldberg è tornata a brillando, cioè direttamente è bella, a me piace tantissimo. A me lei piace veramente tanto come attrice, poi ti lascio la parola, scusa Jared, perché c'è proprio questo sorriso luminoso, cioè lei entra in una stanza sorridendo oppure recita sorridendo e ti illumina, no, la scena, proprio ti illumina tutto il cinema. Cioè io mi ricordo quando la vidi in un altro film chiamato Ragazze Interrotte, che quando c'era lei io mi illuminavo, cioè era proprio bellissima, e stessa cosa posso dire qua, cioè anche in questa scena che diciamo che abbiamo scelto da dimostrare come principale, questo abbraccio lo senti, cioè è bello, cioè ti continua a darti questo senso diciamo appunto di affetto e di familiarità. Non so tu Jared che cosa ne pensi.
Sì, no, veramente una scena che ti colpisce proprio al cuore, no? Cioè, proprio quelle scene che... Bella, emozionante, ma secondo me, come qualcuno ha paura che non la si vedrà più, eccolo qua di Antonio Ruggeri, secondo me la si vedrà, perché un po' come avevo anticipato nella diretta di ieri, lei riesce a percepire le alterazioni fra diverse linee temporali. Come è mostrato anche nell'episodio L'Enterprise del passato di Star Trek Next Generation, e quindi per tutto il discorso che poi vedremo alla fine, secondo me Guinan vestirà un ruolo importante.
Credo anch'io.
Comunque sì, questa scena veramente bella, cioè guarda, veramente, cioè io appena ho visto lì già mi sono sentito un pulpito al cuore, c'è proprio la totale empatia con lo spettatore, cioè è una scena che sì, è emozionale, di quelle che magari su Discovery quando ce ne sono tante si inizia un po' a storcere il naso, però in questo senso rievoca tutta la nostalgia che avremmo voluto insomma vivere, no? con questo ritorno.
Eh sì. Tra l'altro, guarda, scusa, prendo un commento di Daria Quercia che ci scrive: e qui puro spettacolo, lei è magistrale, che senso di famiglia, che profondità, cosa si può voler di più? Guarda, sono d'accordissimo con te. Tra l'altro abbiamo anche Corrado Festa Bianchè che ci scrive: bella la tripla citazione al cuore, adesso è sintetico, ma per decenni ce l'ha avuto artificiale, da quando perse quello di carne. Molto molto bello, in effetti. E... ci sono... vuoi leggere qualche altro commento? Già, Rete, ne hai trovato qualcun altro interessante?
Ma allora, un'altra cosa che volevo dire è che non, la doppiatrice non sembra la storica di Star Trek Next Generation. Cioè, sembra un'altra doppiatrice, sembra un po' quella che l'ha doppiata nella maggior parte dei film. Ora in questo momento mi sfugge, però ve la troverò, ve la troverò subito, perché basta scrivere Whoopi Goldberg, che l'altra volta feci un confronto dal trailer sul sito di Jenna, quello sul doppiaggio, e verificare la voce, sembrava la voce della doppiatrice storica che l'ha doppiata in oltre tipo 20 film, una roba tra 20 film e 20 serie televisive, che dovrebbe essere Sonia Scotti, infatti. Infatti c'è scritto anche qua, Sonia Scotti, Star Trek Picard, quindi l'ha doppiata lei e non la storica di Star Trek The Next Generation, che tra l'altro mi ricordo anche in Generazioni la invertirono con la doppiatrice di Diana Troi, e lì io fui un po', rimasi un po' perso, ecco, mettiamola così. Però diciamola tutta, sta voce ci sta, se l'ha doppiata in più di 20 film, voglio dire, bene così.
Sì, decisamente.
Comunque sì, questa scena qui ti fa proprio breccia nel cuore, ti fa proprio... Infatti vi ripeto, è un'operazione di nostalgia, ma se funziona bene va benissimo così. Quello che è un po' la mia paura è per chi magari si avvicina per la prima volta a questa serie, non può provare magari le stesse emozioni che proviamo noi, che abbiamo già visto tutte le precedenti serie, l'abbiamo amata alla follia e quindi abbiamo un sentimento molto più forte. Franco Lomachi, la storica doppiatrice è nata nel 32, probabilmente per quello, sì, magari avrà smesso anche di doppiare.
Sì, possibile.
Sì, come la doppiatrice di Genova che ha smesso lei di doppiare, cioè, la storica doppiatrice di Genova non fa più la doppiatrice, cioè non è che fa più, semplicemente che lui sia andata in pensione o comunque si sia ritirata dalle scene, quindi anche lì sarà curioso capire chi la doppierà in Star Trek Prodigy, con quel caso lì sì. Comunque leggevo, sempre scrutando un po' tra i vecchi nostri articoli, che uno dei produttori esecutivi, Akiva Goldsman, ha detto che vedremo molti altri volti familiari, oltre a Guinan e Q, quindi ci aspettano delle belle nei prossimi episodi.
Sì. Posso, a proposito di questo, cioè, a proposito, posso leggere il commento di Mauro Vallanti, che secondo me fa un'ottima riflessione che condivido appieno, che ci dice: Picard è la serie più scritta e filosofica di Star Trek. L'azione e tutto il resto è sottotrama per movimentare un grande tema di fondo, il percorso a ritroso di un uomo, le debolezze e i fantasmi emotivi di un condottiero che ha da sempre fatto della razionalità il suo ambito. Qui le sue vecchie mancanze caratteriali, i rimpianti, le fragilità e i rimorsi emotivi sono il tema cardine da esplorare. Si esplora l'uomo, un tema universale che commuove e ci riguarda tutti. Guarda, non potrei essere più d'accordo di così con te, caro Mauro. E sì, decisamente, ma infatti ti dico, secondo me questo episodio proprio colpisce per questo. Tra l'altro, ci siamo dimenticati di dire una cosa importante a livello di ritorni: rivediamo anche il cagnolone di Picard della prima scena che avevamo dato tutti per
numero uno.
Sì, che non si vedeva più, poverino, invece l'abbiamo rivisto, guarda, sono stata contentissima, scusate la digressione, ma parlavamo di fragilità, parlavamo insomma di affetti di Picard, e come non menzionare numero uno, scusate.
Sì, assolutamente. Voglio buttare un occhio a quale ritorno avete apprezzato di più, e Guinan è 38% in questo momento, al 62%.
Molto bene.
Andiamo avanti con la prossima sequenza, dai.
Eccoci, arriviamo.
Arriviamo nel vivo dell'azione.
Esatto, qui arriviamo proprio nell'anomalia, nel vivo. Infatti, vediamo che l'ammiraglio Whiteley si reca allo chateau per mettere Jean-Luc al corrente di quello che sta accadendo. L'anomalia è uno strappo spazio-temporale apparentemente stabile che manda un segnale. Decodificandolo si scopre che sta dicendo aiutaci Picard e che supplica anche di unirsi alla federazione. Picard quindi arriva subito sulla nuova Stargazer senza neanche salutare tra l'altro la povera Laris che viene lasciata, diciamo, se non è sciolto Picard. Mi è dispiaciuto tanto sinceramente, però è stato anche bello vedere che in un certo senso Laris, quando Picard parte, lo guarda in un certo senso anche comprendendo il perché lo stia facendo, e questa cosa mi è piaciuta molto. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, appunto sulla Stargazer Jean-Luc rincontra 7 di 9, la Jurati e Rios. Si aprono quindi le frequenze di chiamata e dalla frattura esce un'intera nave Borg. Vengono chiamate anche altre navi della flotta per aiutare la Stargazer, inclusa anche l'Excelsior, appunto capitanata da Raffi, come abbiamo visto. Bisogna capire quindi che cosa fare. C'è quindi una riunione, diciamo, in sala tattica, dove 7 di 9 dice: i Borg consumano, assimilano, non chiedono di essere assimilati. Infatti la donna sostiene che la richiesta di entrare nella federazione sia solo un inganno, ma di contro la Jurati dice che i Borg potrebbero essere l'alleato più grande che la federazione abbia mai avuto. Bisogna quindi tentare. Iniziano i negoziati con Picard e i Borg mandano la regina sulla Stargazer. Una volta arrivata, la regina dice di volere la pace, ma prima inizia l'assimilazione, prima, diciamo, della Stargazer e poi di tutte le navi presenti, utilizzando, diciamo, la Stargazer come fulcro, come centro. Si torna quindi alla scena dell'inizio dell'episodio, con la Stargazer sotto attacco, e dove Picard, messo alle strette, attiva la sequenza di autodistruzione. tantissima ciccia. Parti tu, Jared, questa volta, parti tu, dai, stupiscici.
Allora, una scena adrenalinica. Bene. Già quando si vede che si avvicina e parte subito 7 di 9, dire ma attacchiamoli, non, cioè, nel senso, non perdiamo tempo. E Rios giustamente segue la procedura, prima chiama, avverte, esatto, perché la flotta stellare non spara mai, non colpisce mai per primo. La grande Georgiou ci insegna questo dal primo, esatto, episodio di Star Trek Discovery contro il clima. E quindi lui chiama, non sente nulla, a quel punto inizia a colpire, cioè, diciamo, lui ha dato l'avvertimento. Iniziano poi a colpire, ma nel frattempo questa nave si avvicina, e lì veramente ti sentivi non come uno spettatore, ti sentivi come un ospite a bordo della Stargazer, cioè io mi sentivo lì insieme a tutti gli altri ufficiali che erano lì, che dicevo ma ora che cavolo succede, e poi vedevo che l'adrenalina aumentava ed era tutto un crescere, quindi io veramente sentivo veramente un mix tra adrenalina e paura, mistero, timori, non lo so, sentivo una esplosione di emozioni, come ho detto sinceramente. Poi quando sale a bordo con questo aspetto coperto, inizialmente ho pensato ma magari non è la regina Borg, magari
anch'io l'ho pensato all'inizio,
ma cioè, però ve lo dico senza mezze misure, apparirà la regina Borg, è stata ingaggiata un'attrice, e tra l'altro ho visto anche dietro le quinte dove la si vede senza quel casco, quindi diciamo apparirà la regina Borg, quindi non temete che questo succederà. Saluto Andrew Corrado, ciao Andrew, ben collegato con noi, tra l'altro Andrew è di Prato, quindi è un mio concittadino, non lo ricordo bene, la prima stagione di Picard. Insomma, veramente una scena ricca di pathos. Poi quando salgono a bordo, ecco, una cosa che non mi è piaciuta è che a un certo punto gli iniziano a sparare e Rios li invita a smettere, ma questi ufficiali continuano a sparare. Ecco, lì mi sono un po' incavolato, cioè se fosse stato Rios, mi sono sberle io. Smettila! Perché sì, però è bella anche la scena in cui comunque Arcina sostanzialmente gli interessa solo di Picard, non gliene frega niente di tutti gli altri ufficiali. Comunque dai, parliamoci chiaro, la richiesta dei Borg che volessero entrare a far parte della federazione era un po', cioè se fosse andata a compimento io avrei storto non poco il naso, infatti mi aspettavo che sarebbe finita così. E mi è piaciuta anche la scena dell'autodistruzione, però aggiungo un dettaglio, avrei apprezzato di più se l'avessero fatto capitano e ammiraglio. un po', ora non so se tutto lo ricordi, ma una scena che c'era in Star Trek The Next Generation in cui c'era Riker, capitano, il primo ufficiale, che inserivano i codici per l'autodistruzione, ed era una scena veramente ricca di pathos, anche questa ricca di pathos, però magari essendo ammiraglio di suo è un grado superiore, quindi non ha bisogno del primo ufficiale per inserire il codice per l'autodistruzione. Comunque veramente molto 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 bella. E anche qui da 10, cioè veramente da 10, cioè soddisfazione alle stelle, cioè io personalmente molto contento, perché pur non essendoci molta azione nelle poche scene è stata veramente fatta bene. Prego Sofia.
Guarda, volevo prendere un paio di commenti.
Ah, e poi soprattutto niente flotta copia e incolla, cioè esatto. Almeno si vedono altri stili di navi.
Esatto, certo. Esatto. E allora, guarda, siccome che sono completamente in linea con quello che hai detto tu, scelgo di prendere un paio di commenti così parliamo un po' tutti insieme della scena. E voglio partire da Corrado Festa Bianchet che ci scrive: la scena lascia aperta una marea di interrogativi. È chiaro che c'è molto di più di un banale tentativo di assimilazione. Perché la regina non uccide nessuno? Chi è veramente? Non fosse che sappiamo che l'attrice è una donna, avrei persino pensato la regina fosse Picard stesso dal futuro. In più, Corrado continua e ci dice: la regina non resta stranamente inattiva mentre stanno attuando le contromisure come l'autodistruzione? E in effetti questa cosa è molto strana, è molto particolare, mi è piaciuta veramente tanto. Tra l'altro, la regina Borg la vediamo anche nella sigla, a un certo punto si vede lei girata da dietro, sì. E la telecamera, diciamo, le passa.
E la vediamo proprio da regina, non la vediamo,
esatto,
con il casco.
Con tutti insomma, i connettori.
Tutti gli impianti. Sì,
esatto, sì. Esatto. E poi abbiamo anche Daniela Amore, io mi trovo molto d'accordo con quello che ha scritto riguardo appunto i cadetti che sparano a dritto contro la regina. E Daniele ci scrive: in quella scena fa capire come la paura supera il controllo e l'addestramento. Mario, sei stato un grande. Guarda, sono d'accordo, sono completamente d'accordo. E ti dico la verità, io probabilmente se fossi stato in uno di quei poveri cadetti avrei fatto lo stesso. Cioè, nel senso, poverini, cioè, cercate di immaginarvi questi poveretti, magari anche alla prima missione, magari che poi sono freschi, se ci fate caso, cioè, sono proprio freschi di flotta, perché come abbiamo, cioè di accademia, perché come abbiamo
visto. Sono appena uniti.
Capito, cioè, poverini, io ci credo che ci avessero l'ansia, insomma, poveri. Esatto, ok.
Il codice PIN di attestazione ricorda un po' il codice di attestazione ricorda un po' il PIN dei cellulari degli anziani 000. Oppure Francesco Spadari, il codice 000, autodistruzione 00, sembra il PIN preimpostato del parental controllo. Però ragazzi, quella scena di Next Generation era bellissima, perché lì veramente avevi il terrore che esplodessero, ma anche in questo caso,
diamine.
Perché ancora qua, poi dopo io tiro fuori una mia teoria. Ovviamente, okay. Ragazzi, si sta teorizzando, quindi va benissimo succedere altre cose, ma secondo me nella scena successiva è come se non è che lui è stato teletrasportato, ma secondo me è come se questo momento fosse stato bloccato nel tempo, non lo so, qualcosa del genere da parte di Q, ecco, mettiamola così.
Certo. Guarda, leggo un altro commento, certo. Scusami, che ho trovato molto interessante, che condivido, da parte di Mauro Vallanti, che ci scrive: molto efficace la scelta del look inizialmente coperto della regina Borg, amplifica il senso di terrore di questa spietata macchina in azione. Sono d'accordo, sinceramente, guarda, sono d'accordo. E tra l'altro abbiamo anche Pier Caruso, sì, 97, che ci scrive: il codice di autodistruzione, se non sbaglio, riferimento a Star Trek 3. Non me lo ricordo, sì, ti dirò la verità, purtroppo qui che mi casca l'asino, però sì. Poi tra l'altro una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che quando loro appunto parte la sequenza di autodistruzione, o così quando dà l'ordine, parte anche lì Edith Piaf con la sua canzone. Quella è stata molto ansiogena, cioè molto malinconica, se ci pensiamo, ma anche molto ansiosa. Cioè, senti questa musica, io mi sarei spaventata a morte, cioè tipo parte la sequenza di autodistruzione, parte questa musica, aiuto, moriamo tutti, cioè penso che mi sarei tipo lanciata nell'iperspazio della serie, basta, tanto ormai è finita.
Sì, infatti.
Abbiamo anche poi tanti bei commenti, devo dire che è piaciuta molto questa scena, infatti abbiamo anche Stefano Agis che scrive: la sequenza è perfetta secondo me, il mistero della richiesta di soccorso e Borg, la regina che non uccide ma stordisce, poi la frase detta prima della distruzione stessa della madre di Picard. Sì, decisamente, guarda, no, ma ragazzi, condivido tutto, cioè, sì, ma poi possiamo un attimo parlare dei colori di questa scena, cioè è bellissimo, questo bagno improvviso di verde, in questo verde, che poi la cosa, scusate, poi veramente andiamo avanti, cioè, di solito il verde è associato un po' alla speranza, ok, teoricamente uno dice no, il verde come la speranza, è bellissimo.
Non so se sei fan di Star Trek.
No, esatto. Andy Star Trek, questa cosa è bellissima perché effettivamente, cioè, tu passi dalle scene precedenti che comunque bene o male, nonostante tu sei nello spazio anche con Rio, con la Jurati, insomma con questi toni magari sempre freddi ma comunque più accoglienti, qua ti arriva boom, questo verde che ti investe, che ti, cioè è bellissimo, scusate, io adoro i colori di questa scena, ho un debole per il verde, si capisce.
Direi, comunque no. Per chi non l'avesse capito, Sofia studia cinema,
no,
secondo me Q potrebbe dargli un corpo di carne, ci può stare, mi ricordo che con Data gli fece fare una risata, ricordo Star Trek Next Generation, quindi sì, ci può stare, sarebbe anche bello, magari verso la fine della serie, ecco, potrebbe essere. No, verde è Borg, Borg è verde ansia.
Esatto.
Anche la facciamo andare, anche esatto. La facciamo andare. Verde è anche la criptonite letale per Superman, ci dice.
Ma infatti.
Senti, ma che ne dici se passiamo subito alla parte...
Alla parte succosa?
Arriviamo?
Allora, cominciamo subito. Eccoci qui, la star che tutti stavamo aspettando, ovvero Q. Infatti, dopo questa autodistruzione che sembra riuscita, Picard si sveglia nello chateau. Sulla divisa ha un delta diverso, sia il vigneto che la casa hanno un aspetto differente, vediamo anche un quadro che lo ritrae, insomma, in un mondo che non sembra appartenergli, o comunque in una veste che non sembra appartenergli, e vediamo anche che l'Aris non c'è, ma al suo posto è presente un androide di nome Harvey, e tra l'altro sembra che i Romulani non è che se la stiano passando particolarmente bene, almeno da quello che ci dice Harvey, perché quando poi Picard chiama Laris, lui dice, ah ok, sì, ci sono tipo 100.000, cioè ci sono tipo un centinaio di, come si dice, di migranti che si chiamano così, di quale vuole che le parli? Quindi quando appunto, quando poi Picard, disperato dalla situazione, chiede che cosa stia accadendo, è proprio Q a rispondergli. Che tale Q inizialmente si presenta con il suo aspetto classico, quello visto in The Next Generation, scusa, cambio un attimino la slide, cambiandolo subito dopo in uno più anziano per, come aveva detto il nostro capitano Jarrett, risultare, diciamo, più familiare, in un certo senso più vicino all'età di Picard. E tra l'altro Q dice a Picard una frase sicuramente molto, molto emblematica e che chiude poi l'episodio lasciandoci con la suspense fino al prossimo venerdì. Infatti Q dice, ricordi cosa ti dissi quando ci congedammo? Il processo non finisce mai. Hai parlato tanto di seconde occasioni. Beh, amico mio, benvenuto all'estrema fine della strada che tu non hai scelto. Cioè, ragazzi, bellissimo. Ragazzi. Cioè, vorrei utilizzare delle metafore per dirvi come mi sono sentita, ma sarebbero troppo colorite, quindi, quindi nel senso mi fermo qui. Bellissimo. Tra l'altro, scusate, vogliamo fare un attimo un plauso alla CGI che hanno utilizzato per ricreare questo Q più giovane? Cioè, è molto bella, se ci facciamo caso, è veramente, veramente, io non me l'aspettavo, cioè io non mi aspettavo di vederlo così giovane.
Un pochino gessato, diciamocela tutta, però per uno schiocco di vita, noti meno, con Data sì, nella prima stagione.
Con Data era molto più evidente, in un certo senso, no, ma veramente molto, molto, molto bella, cioè davvero... Sì, sicuramente
molto. Fa ridere perché rimettila un attimino.
Prego.
Beh, fa ridere perché comunque cioè, sembra quasi che perda anche, diciamo, fosse anche più snello. Guarda, sulla porta di
sinistra. Vabbè, ma è l'età, bella. Ma scusami.
Ah, è bello perché è come se mantenesse anche una certa coerenza, no?
Cioè, beh,
No, guarda, io veramente bellissima sta cosa, infatti ve l'ho detto, io ci facciamo 2000 complessi, che me lo ricordo, ragazzi, la cosa che trecca ogni 3x2, ma perché appare invecchiato, ma non dovrebbe apparire invecchiato, cioè ormai era sempre stato matta sotto ogni articolo in cui si parlava di John DeLance, era sempre la solita domanda ricorrente, e io lo dissi magari lo fa per cioè, quante volte Q ha giocato con Picard? Cambia aspetto, si mette l'uniforme della flotta stellare, si mette l'uniforme, cioè si cambia divise aspetto in ogni puntata di Next Generation, tra un pochino.
Sì, quindi, infatti,
secondo me era la scelta, diciamo, un po' più plausibile, e così è stata. Ma sì, poi è bello perché avviene con uno schiocco di dita, no?
Esatto.
Ecco,
esatto.
Perché non torno quando avevo 18 anni, ecco, rimango a 29, mannaggia. Vabbè. Per carità, non sono vecchio, però comunque sarebbe bello, insomma, se potessi fare all'incontrario. Comunque, ad ogni modo, no, veramente bellissima questa scena, il Picard disorientato. Tra l'altro questo Harvey, ricordo, lo si vede anche nella prima stagione. E comunque il badge è diverso.
Sì.
Ci sono queste... Esatto. Ora non so come definirle, vabbè, queste lineette orizzontali sopra il badge che secondo me, ma a teoria, magari poi vengo smentito, i Borg hanno riscritto anche il passato e si sono uniti con la flotta stellare e le cose non sono andate proprio come sono andate. Motivo per cui poi dovranno andare indietro nel tempo e sistemare le cose, ma questa parte qua del tornare indietro nel tempo ci sarà,
certo,
perché quello lo si vedeva anche dai trailer. Però insomma ti dà, cioè ti butta, insomma, in un qualcosa di però ti dà curiosità
sì, decisamente.
Antonio Rogieri ci dice universo specchio, no, non è l'universo specchio, perché nell'universo specchio non esiste flotta stellare, quindi non esiste quel tipo di dita, ma esiste quello rovesciato. No, è proprio un'altra cosa, è una linea temporale più qualcosa simile alla Kelvin Timeline, per dirla tutta.
Sì.
Ecco, però io credo che loro la sistemeranno, non è che la lasciano.
Ma sicuro.
ecco,
una cosa, scusate, poi vi rilascio di nuovo la parola. Allora, prima abbiamo parlato, ho parlato io tanto di luce, no? All'interno, soprattutto della prima sequenza, quindi questa luce morbida, questa luce accogliente. Qui è bello vedere come cambia. Cioè, la stessa luce sistemata in un ambiente completamente diverso ti disorienta, se ci pensi. Perché anche tu, spettatore, quando guardi questa scena sei disorientato, dici, oddio, e adesso dove sono? Cioè, per esempio, è bellissimo il fatto, secondo me, che... Allora, anche nella scena all'inizio dove Jean-Luc va, diciamo, nella veranda la prima volta, che ci sono i vetri rotti, così, cioè, comunque, nonostante quello, nonostante ci fosse il vetro rotto, cioè i vetri tutti rotti, comunque fosse un posto che si vedeva, era, diciamo, disabitato, comunque, diciamo, non più utilizzato, in un certo senso ti trasmetteva della malinconia, perché, appunto, vedi tutto quanto, vedi il frammento della rosa in terra e tutto... Qui invece ti mette l'ansia, cioè, ed è bellissima questa cosa. E poi è molto... No, perché effettivamente...
Ma quel mon capite...
Capito, cioè non ti rendi conto di dove sei. E questa cosa è bella. Quindi questa luce che diventa improvvisamente disorientante, cioè da familiare, da accogliente, diventa un qualcosa di spaventoso. Ma poi è bellissima anche la scena dove, appunto, Jean-Luc è disorientato e si vede il riflesso nel vetro rotto della finestra. È stato molto molto bello, secondo me. No, ma guarda, ti dico la verità, l'ho apprezzata veramente tanto, cioè, scusate se mi perdo su queste cose, ma quando i lavori, anche dal punto di vista fotografico e, diciamo, visivo, sono fatti bene, secondo me bisogna riconoscerlo, quindi questo è sicuramente un caso, ecco.
Sì, ma poi... Cioè, ti ripeto, nel momento in cui magari potevi un po' calare l'attenzione, arriva qua.
Capito, cioè...
Capito.
Cosa gli
dici? Cioè, veramente, ma poi, cioè, scusa, rimostra anche l'altra immagine.
Certo.
Cioè, io sapevo che appariva Q perché l'avevo già visto dalle immagini promozionali, e quindi io mi aspettavo sotto sotto che, sì, rimango emozionato, però un po' me la sono spoilerata, perché scrivendo articoli, qualche cosa te l'anticipi, no? Ma quando l'ho visto con l'aspetto giovane lì, io sono saltato dalla sedia, proprio così. Cioè, proprio sono saltato dalla sedia, come dire, porca miseria, che cosa ho visto! Cioè, veramente proprio lì, bellissimo. Cioè, non riesco proprio a esprimere come... Cioè, veramente non so se voi vi siete sentiti come me, ma quando l'ho visto con l'aspetto giovane, che poi fa così, dice, aspetta, adesso mi adeguo anche io, insomma, divento un po' qua... veramente... cioè, bella, un colpo di scena spettacolare. Ora arriveranno i veri problemi, perché adesso tutto sto casino dovrà prendere, insomma, una strada, mettiamola così, e vedo e penso che sarà una strada un po' incasinata, e vediamo, insomma, se riusciranno ad unire tutti i fili e a creare una stagione il più coerente possibile, e magari senza soffrire troppo di alti e bassi, che è stato un po' la zavorra, no? Della prima stagione, che comunque il primo episodio era veramente bellissimo, poi con il secondo non era brutto, però era molto transitorio, poi insomma poi ci sono stati dei buoni episodi, degli episodi un po' così così, fino ad arrivare poi alla fine dove personalmente non rimasi molto convinto. Ecco, spero invece che qui riescano a fare un ottimo lavoro. Poi certo non mi posso aspettare dal prossimo episodio un altro episodio come questo, perché cioè anche in termini di budget la vedo buia, però che rimangano, insomma, che ci lasciano lì con un certo tipo di aspettative, che ci facciano fare domande, che ci facciano anche provare a trovare risposte, ma che non ci facciano annoiare. Cioè, è quello il discorso. Cioè, io voglio rimanere incollato allo schermo, perché io ve lo dico, saranno state 56 minuti, quanto è che dura. Per me l'episodio sarà durato un quarto d'ora, perché io non mi accorgevo del tempo che passava. E questo lo vedi quando una cosa ti piace. Cosa ti piace. Quando invece ti metti a controllare il cellulare, ti metti a scrippolare Facebook, mentre stai guardando qualcosa, è sintomo che la cosa non ti sta prendendo moltissimo. Invece qui veramente un bellissimo lavoro. Cioè... Ma avranno tutti gli episodi di una durata di un'ora? Beh, all'incirca dovrebbero durare tutti 50 minuti. Poi magari ci sta che qualcuno durerà anche 40 minuti, però la maggior parte dovrebbero durare su quell'asso di tempo. Saranno 10, prossimo venerdì avremo un altro episodio di Discovery e un altro di Picard. In realtà per altri due venerdì ci sarà la sovrapposizione.
Esatto.
Poi, se Strange New World uscirà in Italia da qualche parte, con il finale di Picard, ovvero con la decima puntata, ci beccheremo anche il debutto di Strange New World. Quindi quella giornata lì. Non voglio immaginare, cioè, se questa ci sembra tanto... guarda, speriamo che sia una giornata come questa o anche meglio, perché sinceramente io sono contento, guarda, lo dico onestamente, sono contento, perché se nelle scorse dirette mi avete visto un po' giù di morale, no? Che stavo tirando un po' la spugna, perché avevo visto tre episodi insufficienti sostanzialmente, quindi avevo paura che si stesse prendendo un po' troppo quella direzione. Invece l'ultimo episodio di Discovery è stato un buon episodio, cioè l'ultimo inteso quello che è uscito oggi. Questo di Picard ancora meglio, cioè per me è uno dei più belli degli ultimi 5 anni, quindi bene così, che sia questa la direzione. Insomma, una domanda che voglio poi fare a tutti gli spettatori, un po' come a tutti, insomma un po' tutte le dirette, è: che cosa vi aspettate nel prossimo episodio? Tanto leggiamo un paio di commenti su questa scena.
Guarda,
io ne vedo uno, che poi lo perdo, scusami, di Francesco Spadaro. Ho incontrato De Lanza alla prima reunion 2005, io e mia moglie chiamammo l'ascensore dell'hotel di Albano e Cuccia apparve così.
Bellissimo.
È una persona bellissima, ha raccontato la doppia fatica di imparare un copione da dislessico, era ospite anche Pannofino, simpaticissimo.
Che bello.
Ricordo questa cosa della dislessia, ce la raccontò anche Marcello Rossi in una diretta veramente molto bella dedicata a Q che abbiamo fatto qualche tempo fa.
Guarda, se posso, volevo prendere un attimino un commento di Daria Quercia, che ci scrive: ho la sensazione che questa stagione sarà più organica. Sanno quanto la serie durerà ed hanno avuto il tempo di pianificare meglio trama e svolgimento. Sono fiduciosa. Guarda, Daria, sono molto d'accordo con te. Io, come dico sempre, purtroppo sono rimasta molto scottata, diciamo, dalla prima stagione. Però, guarda, sono veramente tanto curiosa di vedere che cosa ci combinano, soprattutto perché, come ha ricordato giustamente Jared all'inizio, sono passati 2 anni tra la prima e la seconda stagione, quindi nel senso sicuramente il tempo per elaborarla, per lavorarci, per diciamo mettere in fila tutti i tasselli, per comporre il puzzle giusto, sicuramente l'hanno avuto. Infatti ti dico, sono anch'io molto 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 curiosa. E
però l'avevano posticipato un paio di volte, eh?
Certo,
questa ragione del vero, ricordo, sì. Doveva essere girata la stessa estate di quell'anno, poi ragazzi sappiamo tutti come sono andate le cose col COVID,
certo.
E a un certo punto poi hanno girato prima Discovery e Picard è andata in coda.
Esatto, guarda, prendo anche, scusa Giorgio, ho trovato un paio di commenti che secondo me possono essere interessanti. Antonio De Stefano, che concorda come per il discorso, diciamo, della regia, infatti dice: un gran bel lavoro di regia e comparto tecnico, oltre al cast di attori in questa prima puntata, bravi tutti, sono d'accordissimo con te. Abbiamo poi, appunto, parlando un attimo di quello che ci aspettiamo, diciamo, dai prossimi episodi, abbiamo Corrado Festa Bianche che ti scrive: aspetto con impazienza il secondo episodio, anche per capire come torneranno in gioco i coprotagonisti. Immagino Q stesso concederà, virgolette, alla squadra di aiutare Picard a superare la prova in questione. Perché no? Perché no? E poi, non so, dai qualche altro commento che vuoi leggere, Jared?
Allora, poi anche Daria Quercia l'ha incontrata, sì, in una convention,
oh,
di fianco ai lavandini della Triletta.
Bellissimo! Stupendo.
Poi qualcuno ci chiede se rivedremo Narek e Larissa, ma Larissa mi ricordo che fece una brutta fine.
Insomma,
se Narek, insomma, diciamo che fu il personaggio forse più odiato da tutti, tanto che anche dagli stessi sceneggiatori che poi non gli scrissero una vera e proprio via d'uscita dalla serie, quindi mi ricordo che sul finale c'era sto buco che non fu mai risolto.
Sì, è vero.
Antonio Roglieri: la terza stagione è stata già girata, alla fine si può dire che sarà una serie da 20 episodi divisa in 2 parti. Allora, la terza stagione è stata già girata, e sarà l'ultima, e esatto, più che da 20 direi da 30, perché alla fine poi per 10 10 10. Allora, loro lo definivano più che una serie da 20 episodi, lo definivano un film da 10 ore all'inizio.
Sì.
E la sensazione che possa essere anche un po' questa cosa di film da 10 ore anche per la seconda stagione c'è. Comunque
sì,
la serie finirà con la terza stagione per sua naturale conclusione.
Esatto.
Ovviamente che sia stata cancellata, anzi, esatto, l'hanno anche rinnovata con la seconda, quindi voglio dire, è andata anche piuttosto bene. Giustamente Patrick Stewart ha una certa età e lo si può anche capire. Penso sia anche un po' quello il motivo. Comunque niente esclude che non possano realizzare spin-off da Star Trek Picard,
esatto,
dopo la fine, ecco, mettiamola così. Infatti già ieri ipotizzavo che magari la serie sull'Accademia sarebbe bello se la facessero in questa era più che in quella di Discovery, secondo me. Ho visto una serie di foto, tutti i protagonisti sono nel bar di Guinan. Allora, quelle sono foto promozionali realizzate apposta per far apparire i personaggi, ecco, mettiamola così, ma non è che tutti i personaggi sono entrati tutti nel bar di Gaina,
esatto,
semplicemente ci hanno realizzato un set fotografico per promozione della serie, ecco. Comunque erano molto molto belle, Claudio, sempre con quell'atmosfera molto cyberpunk.
Sì, è vero.
Comunque, ad ogni modo, sono l'1:25, 1:55 di diretta. Io mi avvierei verso la chiusura, Sofia, se sei d'accordo.
Sì, però prima ti chiedo, perché sono curiosa, certo, il sondaggio. Come sta andando?
Certo, infatti, ma il sondaggio lo volevo dire alla fine.
Va bene,
comunque, per il momento, sta vincendo Q con il 62% dei voti. Quindi se volete votare, spostatevi da Facebook, passate a YouTube, date un voto e vediamo un po' come finisce. Prima della chiusura della diretta lo chiudiamo. Prego Sofia con gli appunti social.
Ok, allora ragazzi, io vi ricordo per la quarta volta in questa serata che le nostre dirette sono seguibili sia dalla nostra pagina Facebook che dal nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, una love reaction alla diretta e tanti bei commenti, così ci diamo la buonanotte tutti insieme. Mi raccomando però rimanete, così vediamo i risultati del sondaggio, quindi non sparite. E inoltre condividete per diffondere il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda YouTube, anche lì la storia è molto simile, infatti se non l'avete ancora fatto, vi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati quando andiamo in diretta o facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando, anche lì un bel mi piace alla diretta, rimanete fino alla fine così ci dite anche che cosa avete votato nel sondaggio e soprattutto scopriamo il risultato del sondaggio effettivamente. E io vi ricordo che però questi non sono gli unici due social legati a Talking Trek, infatti abbiamo anche la pagina Instagram, abbiamo il sito internet, abbiamo il canale Telegram, in più abbiamo anche, diciamo, un supporto che ci accompagna ormai da diverso tempo, infatti abbiamo anche il canale Patreon. Potete fare due tipi di donazioni, tutte e due mensili. La prima è la tariffa primo ufficiale a 2 euro al mese, dove riceverete un attestato di ringraziamento via email, oppure c'è l'Al Capitano che praticamente farà apparire a 5 euro al mese, scusate, che farà apparire il vostro nome nei titoli di coda delle dirette di Talking Trek. Io vi ricordo che sia il Patreon che appunto le donazioni nella super chat di YouTube non sono assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek o su Star Trek, ma semplicemente un piccolo modo per, diciamo, sostenere Talking Trek e quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, è 1:28, è passato, abbiamo già fatto una diretta prima molto lunga, adesso che stiamo facendo un'altra altrettanto lunga, quindi spero di aver detto tutto correttamente.
Assolutamente, assolutamente. Quindi, prima di leggere il voto del sondaggio, io farei un applauso ai nostri spettatori, sì, perché avete seguito due dirette, quella di Picard è stata seguita di più di quella di Discovery, diciamo la ragione del vero, però c'era molta più attesa e più erano i nostri soliti orari, perché quella di Discovery si posizionava un po' alle 10, un orario molto atipico, sì, per il nostro solito, quindi vabbè dai, un applausone a tutti voi che ci state seguendo, grazie. Stasera una specie di big watching di recensioni, in effetti Francesco è stato un po' così. Ritorneremo anche la prossima settimana di venerdì, non sappiamo ancora, questo dipenderà molto anche dai miei orari lavorativi e anche da quelli di Sofia, se riusciremo a fare una doppia diretta come in questo caso. Nel caso vedremo un po' se farle o tutte e due insieme alle 23:30, magari cercando di snellire un pochino, oppure, cioè, insieme intendo Discovery e Picard, oppure farne una al venerdì e una al sabato, oppure spostarci al sabato, comunque poi vedremo. Per adesso vi diamo appuntamento al venerdì, in ogni caso seguite sempre la nostra pagina Facebook dove vi aggiorneremo su tutte le nostre dirette, i nostri prossimi appuntamenti, comunque anche Telegram e Twitter in tal caso vi terranno aggiornati. Per me Sofia è stata una bellissima serata, dei bellissimi episodi e dei bellissimi spettatori, non potevo chiedere, non so tu.
Guarda, concordo, sono volate queste due dirette, mi è piaciuto veramente tanto, sono venute fuori anche un sacco di spunti di riflessione molto interessanti, quindi ragazzi, incrociamo le dita, speriamo che anche la prossima settimana ci regalino due episodi belli, 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 così ci divertiamo anche di più, e insomma, fare le dirette con il sorriso sulle labbra è anche più bello, sia per noi che per voi, cioè c'è poco da dire.
Tanto questo senso di appagamento, no? Secondo sì, me durerà esatto, per tutta l'intera settimana, quindi quindi sono devo dire la verità, sono speranzoso per Star Trek Picard, nonostante, ripeto, con la prima stagione, cioè, ho avuto un po' degli alti e bassi. Su Discovery spero si riparta qui da questo episodio, ecco, spero che insomma i prossimi siano tutti belli carichi e che non ci si perda più, perché altrimenti la stagione è già abbastanza segnata, insomma speriamo che speriamo che abbia insomma una bella conclusione. Direi che è tutto, quindi vi auguriamo una buona notte e ci rivediamo la prossima settimana. Buonanotte!
Buonanotte!
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.